La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
Torna in onda la settima ossessione, buonasera, sono le 18.06, ci siamo presi una settimana di pausa ma siamo qua tornati sul ponte di comando per un'altra puntata, per un'altra ora di cinema qui sulle frequenze di Nova Radio, puntata numero 24 di mercoledì 15 marzo 2023, una puntata molto ricca perché avremo tre registi ospiti che hanno appunto un film in uscita o già nelle sale in un caso questa settimana, e quindi insomma sarà una bella puntata ricca di cinema appunto italiano che è pronto a debuttare nelle sale già a partire da domani. Però prima vogliamo aprire questa 24esima puntata con quello che è successo, che è accaduto ad Hollywood qualche giorno fa, qualche notte fa per meglio dire, dove appunto all'Hollywood Theater, al Kodak Theater, non mi ricordo più adesso, il nostro ospite ce lo spiegherà meglio, ce lo dirà meglio, si è tenuta la notte degli Oscar, che ha emesso i suoi verdetti che hanno accontentato alcuni, scontentato gli altri come sempre, e poi che cosa è successo? Lo chiediamo al nostro Simone Fabriziani, che è con noi in linea. Buonasera Simone.
Buonasera a voi, ben trovati.
Ben trovato a te. Allora, caro Simone, noi abbiamo cominciato questa galoppata, possiamo dire così, nella stagione dei premi già a fine dello scorso anno, se non ricordo male, no? Insomma, abbiamo cominciato con le prime ipotesi, no, di candidature, eccetera, poi sono arrivati i Golden Globe, gli SAG, i BAFTA, e poi sono arrivati appunto gli Oscar domenica scorsa. E possiamo dire che sicuramente c'è un vincitore che spicca su tutti gli altri quest'anno ancora di più rispetto agli anni scorsi, con un altro che insomma segue a ruota, quindi diciamo in un certo senso quasi due vincitori, con uno che spicca. Stiamo ovviamente parlando del film dei Daniels, che è Everything Everywhere All at Once, ha guadagnato ben 7 Oscar, molti dei quali, forse quasi tutti, quelli, come si dice in gergo, di peso, no?
Di peso, esatto, bravissimo.
E quindi al di là poi insomma, ormai chi segue il cinema appassionato di premi sa bene a chi sono andati questi Oscar, questi e questi altri, però ecco, cerchiamo un po' di trovare la quadra, insomma tirare un po' le somme di quella che è stata questa edizione degli Oscar. Da qualche anno diciamo che sono sempre sotto la lente di ingrandimento, perché si ha la percezione che sia cambiato qualcosa, no? nel metodo di votazione, nei film che vincono appunto la statuetta. Volevo sapere prima di tutto tu come la vedi. So che tu sei comunque un fan del film che ha vinto, e poi che cosa ci raccontano appunto questa, che cosa ci racconta questa edizione degli Oscar?
Allora, guarda, innanzitutto devo dire la verità, a me ha fatto molto piacere che nelle volte passate in cui ci siamo sentiti proprio qui nel vostro programma radiofonico, sono riuscito, come dire, a darvi in anticipo alcuni vincitori già mesi fa. Io mi ricordo che ad ottobre ci siamo sentiti e avevo detto che niente di nuovo sul fronte occidentale sarebbe stato molto importante.
Per questo io ti chiederò i numeri del Superenalotto molto presto, sappilo.
E la stessa cosa feci qualche tempo dopo per Everything Everywhere All at Once, dicendo: ragazzi, attenzione, perché questo film potrebbe essere quello che sbancherà agli Oscar del 2023, ed effettivamente così è stato. Ora, cosa ci dicono questi Oscar di quest'anno? Beh, secondo me ci dicono due cose. Innanzitutto che la gente è tornata finalmente al cinema, perché sottolineo che questo film in America ha incassato nel 2022 70 milioni di dollari ed è uno dei film low budget, quindi a basso costo, con l'incasso più alto in assoluto nella storia degli Stati Uniti. E ovviamente ci dice anche un'altra cosa, che l'Academy, che è appunto l'organizzazione che ogni anno assegna appunto gli Oscar, sta sempre più cambiando dall'interno, cioè significa che la vecchia guardia, ecco, chiamiamola così, che magari ha un'idea di cinema un po' più tradizionalista e conservatore e che quindi magari qualche anno fa tendeva a votare e a premiare film un po' più, come dire, classici in un qualche modo, adesso invece c'è una sorta di ricambio generazionale dovuto anche ad un aumento dei membri di sesso femminile, ad un aumento esponenziale di membri da altre parti del mondo, quindi ad esempio europei, asiatici e che più ne ha più ne metta. Questo comporta ovviamente una visione cinematografica un po' più a 360 gradi, che non poteva che favorire ad esempio un film come quello dei Daniels, che è un bellissimo, secondo me, calderone di varie, diciamo, spinte contemporanee. Quindi da una parte c'è comunque la famiglia degli immigrati asiatici che vive negli Stati Uniti, dall'altra c'è il tema LGBTQ, dall'altra c'è addirittura il cinema di genere, quindi con tutta la sottotrama legata al multiverso. Insomma, se l'Academy sta cambiando ovviamente anche il cinema che premia. E quindi Everything Everywhere All at Once, che magari non sarà il miglior film probabilmente degli altri 9 in competizione, ma questo è soggettivo ovviamente, è comunque uno dei film più rappresentativi dell'anno appena passato, ecco.
Ecco, certo, c'è anche un po' la sensazione, e poi correggimi se sbaglio, parlando proprio con un amico questa mattina che saluto, questa è una mia sensazione, che le grandi, diciamo così, major, come, che ne so, Paramount, per citarne una che aveva un film candidato a miglior film, che è appunto Top Gun Maverick, non dico che non siano più interessate agli Oscar, perché comunque vincere un Oscar è comunque ancora sinonimo di simbolo di prestigio, no? Però che non spingano ancora, non spingano più di tanto perché poi lo sai bene meglio di me che prima c'è una sorta di campagna, no? Di promozione, di convinzione, vota questo film, no? Si fanno cene di gala per cercare di convincere i membri dell'Academy a votare per un film. Ecco che queste grandi, grosse major non spingano adesso più di tanto per fare queste cose qui, e quindi di conseguenza poi per guadagnarsi un Oscar. E ho fatto l'esempio della Paramount, appunto Top Gun Maverick, perché si parla di un film nel grande budget, con un volto, uno tra i più conosciuti del cinema hollywoodiano, che è appunto Tom Cruise, un film che, come ha detto Steven Spielberg pochi giorni prima dell'Oscar, ha salvato il culo ad Hollywood in tutti i sensi, perché in un momento nero, nel momento più nero del cinema, è arrivato Top Gun e ha fatto razzia al botteghino. E invece si sono fatte da qualche anno a questa parte, penso a Nomadland, penso lo scorso anno ad Apple TV Plus, Nomadland era della Searchlight Pictures, quindi insomma quest'anno la A24 con Everything Everywhere, con The Whale, esatto, in un certo senso, esatto. Ecco, hanno messo la freccia del sorpasso alle grandi major. Ecco, tu come la vedi questa cosa?
Ma guarda, io la leggo anche un po' come semplicemente un riscatto del cinema indipendente. In realtà, se ci pensiamo, e tu giustamente hai citato dei grandi titoli vincitori appunto del passato recente, come ovviamente un Nomadland, ma io potrei anche citare ad esempio un Moonlight di qualche anno fa, ma insomma
sì,
dire, siamo sempre lì.
O anche il Parasite.
Anche Parasite, esatto, giustamente, giusto. Sono comunque dei titoli che appartengono comunque ad un modo di fare cinema che ha un budget ridotto, ma che ha tante idee in cantiere, fondamentalmente, ed è in realtà materia questa di una nuova generazione di cineasti. Se ci pensiamo, un Everything Everywhere All at Once, un Nomadland, un Parasite, forse Parasite un po' meno perché Bong Joon-ho comunque è un regista che aveva già comunque una carriera sostanziosa dietro, ma un Moonlight, sono tutti, diciamo, film che escono fuori da registi e sceneggiatori alla seconda, massimo terza esperienza dietro la macchina da presa per il cinema. Quindi secondo me è un po' uno specchio comunque di un voler portare appunto sotto i riflettori la nuova classe di cineasti, anziché quella della vecchia guardia, ovviamente senza nulla togliere alla vecchia guardia, però quest'anno è stato più chiaro di altri anni. Sappiamo tutti che purtroppo Steven Spielberg, che al momento uno dei più grandi registi ovviamente viventi della storia del cinema, è rimasto a bocca asciutta. Quindi mi sembra proprio chiaro il sorpasso della nuova generazione di cineasti con quella dei vecchi cineasti. Ricordo per esempio l'anno di Parasite, che c'era Martin Scorsese che gareggiava per The Irishman e rimase ovviamente anche a bocca asciutta quel film. Quindi insomma mi sembra che ci sia proprio una tendenza adesso nell'Academy a voler preferire nuove visioni anziché premiare per l'ennesima volta, come dire, appunto, ecco, le vecchie glorie. Ecco, io la vedo un pochettino così, e questo ovviamente sì, passa attraverso il nuovo cinema indipendente.
Ecco. E, tra l'altro, correggimi se sbaglio, già nel 2024 entrerà in vigore questa sorta di nuovo, non so se chiamarlo, regolamento da parte dell'Academy sui requisiti che deve avere un determinato film per concorrere agli Oscar.
Sì,
nel 2024. Non so se sì, è stato poi approvato definitivamente oppure era una sorta di idea.
No, credo che sia stato approvato definitivamente e, come detto te giustamente, entrerà in vigore dal 2024. L'unica cosa che ricordo è che, leggendo comunque in maniera più approfondita, diciamo, tutti i requisiti, c'è però da dire che, nonostante tutto, ad oggi entrare, diciamo, nella lista dei candidabili è molto semplice, insomma, ecco, non ci saranno sconvolgimenti artistici ovviamente dietro a
questa decisione.
No, assolutamente no, credo sia più una cosa per gli addetti ai lavori,
ecco, sì, per un cast tecnico non soltanto per le storie raccontate, perché sennò sarebbe veramente molto limitante.
No,
soprattutto quando si parla di arte.
No, assolutamente no, si alzò giustamente un polverone perché all'inizio non si era ben compreso la portata ovviamente di queste regolamentazioni, ma in realtà a prodotto finito non cambierà nulla, ma è una questione, diciamo, più di opportunità lavorativa dietro la macchina da presa, chiamiamola così. Ecco, insomma, il prodotto finito sarà, credo, quello che continueremo, certo, comunque a vedere da qui ai prossimi 100-200 anni.
Vediamo. Gli Oscar sopravviveranno sicuramente a noi. E c'è stata per te, Simone, una delusione? Una dice, cavolo, questa, ora, sapendo che tu appunto sì, sei comunque uno di coloro che ha apprezzato il vincitore dei sette, il film che ha vinto 7 premi Oscar, ma c'è stato per te una delusione per dire, cavolo, no, qui non sono d'accordo?
Ma guarda, io ti posso dire che, a mio avviso, 4 Oscar, niente di nuovo sul fronte occidentale, forse sono stati un po' troppi. E non lo so, ecco, direi che la delusione in questo caso è aver dato troppe statuette al film di guerra di Netflix, quando al massimo forse gli avrei forse assegnato, non so, qualche premio tecnico, non so, fotografia,
che comunque ha preso,
esatto. Però, come abbiamo detto già ad ottobre, insieme qui al programma radiofonico, ero sicuro che avrebbe fatto, che avrebbe
bancato
da quel punto
di vista. È vero, ce lo ricordiamo. E i podcast sul sito della nostra radio sono lì, su Spotify, sono lì a testimoniare questa cosa qua. Allora, siccome abbiamo ancora un minuto di tempo, ti voglio chiedere, noi siamo già proiettati agli Oscar 2024, Sava Sandir, no?
Che bello.
E quindi ti chiedo già se ci sono delle previsioni, perché già ci sono dei titoli in uscita, però ecco, io vedo che, leggo che ci sono in uscita film come il nuovo di Martin Scorsese, il nuovo di David Fincher, il nuovo di Terrence Malick, il nuovo di Christopher Nolan, molto atteso, Oppenheimer, ecco.
Sì, assolutamente.
Saranno 3 candidati, ma non saranno vincitori. Questa è la provocazione che ti lancio.
No, guarda, io penso di concordare con te. I grandi nomi, se la tendenza continuerà così, i grandi nomi difficilmente potranno ambire, secondo me, alle grandi statuette del film, della regia o delle interpretazioni, ecco, insomma. Però ovviamente qua tutto può succedere da qui a un anno, al prossimo anno. Io ho delle buone sensazioni sul nuovo film di Martin Scorsese, sul nuovo film di Christopher Nolan, ma addirittura, e speriamo che questa mia intuizione possa magari avere futuro, ma anche su Barbie di Greta Gerwig. Vediamo un po'.
Già, c'è pure il Barbie
sono
di
molto,
Greta
molto
Gerwig.
Sono molto, molto, molto interessato.
Noi lo diciamo, registrato, lo mettiamo agli atti, a verbale, mercoledì 15 marzo 2023, puntata 24, la settima ossessione, il qui presente telefonicamente Simone Fabriziani ha fatto la sua previsione, la sua previsione. Finora si sono rivelate tutte azzeccate. Vediamo se questa previsione a lungo termine lo sarà. Dai, te lo auguro. Tanto ci sentiremo sicuramente prima da qui a un anno e cercheremo di monitorare appunto questa corsa agli Oscar 2024. Simone, io ti ringrazio, grazie mille,
grazie
e niente, ci sentiamo molto presto.
Assolutamente sì.
Ciao Simone.
Ciao a voi, grazie.
Siamo i genitori di Astrid.
Ma certo, in classe con Giordano, mio figlio.
Lei è il padre di Christian.
Ci siamo già conosciuti?
No, ma vi somigliate.
E noi abbiamo un appuntamento qui.
Pure noi siamo stati convocati.
Ma si può sapere perché?
Buongiorno. Scusate il ritardo.
Li avete portati con voi? Era implicito che io volessi vedervi da soli.
No.
Mio figlio, non può essere.
E signora preside, è francamente ridicolo che lei possa anche solo dare un minimo credito a questa storiella.
Arsene non riesce a nascondere niente. È un bambino.
Deve trattarsi sicuramente di un errore.
La polizia raccoglierà le testimonianze dei vostri figli.
Sono ragazzini.
Io devo avvisarla.
Mio figlio non può affrontare...
Io non posso non farlo.
La prego, abbia un cuore.
L'hanno fatto una volta. L'hanno fatto una seconda volta. Lo farebbero una terza volta.
Non s'azzardi!
Pensi di essere un genitore migliore di noi, per caso?
Lei vuole solo denunciare, vero?
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely.
Chi se la sente?
Dobbiamo scegliere.
Estraiamo sorte. Be my homeward dove, you dance me
to the end of love. Eccoci qua, ancora con la settima ossessione, 18 e 22. Noi cominciamo questa carrellata che da qui alla conclusione della trasmissione vedrà alternarsi tre registi per presentare i loro film in uscita al cinema. Vado a salutare immediatamente il nostro primo ospite, che è il regista Stefano Cipani. Buonasera Stefano.
Buonasera, ciao.
Ciao, ciao e benvenuto alla settima ossessione, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, noi abbiamo appena ascoltato, i nostri ascoltatori e ascoltatrici hanno appena ascoltato il trailer del tuo nuovo film, in uscita domani nelle sale cinematografiche, distribuito da 01, intitolato Educazione Fisica. Allora, cerco di raccontare un po', poi correggimi se sbaglio, la trama del film. Il film racconta la storia di alcuni genitori di tre alunni che vengono convocati un giorno nella palestra di una scuola media dalla preside di questo istituto perché è successo una sorta di fattaccio, diciamo, in questo modo, che vede coinvolti proprio i figli di queste persone adulte.
Esatto.
Un fatto che molto, insomma, difficile un po' da accettare per i genitori, per queste persone. E in questo modo, così, la palestra di questo istituto di provincia di una scuola media si trasforma improvvisamente in maniera un po' improvvisata in un'aula di tribunale. E allora, la prima domanda che ti faccio era: come nasce appunto l'idea di girare questo film che è tratto dal testo teatrale La palestra di Giorgio Sciana ed è stato adattato, diciamo, sceneggiato per il cinema dai fratelli di Innocenzo, che ha, diciamo, tutte le fattezze di una sorta di legal thriller ambientato in una palestra invece che in un'aula di tribunale. Come ti sei approcciato? Come è nata l'idea? E come sei arrivato a questo testo?
Guarda, ho letto il testo del 2013 ancora ed ero rimasto molto affascinato perché immaginavo già che potesse essere appunto utilizzabile come testo per una rappresentazione cinematografica sulla scia di tutti quei film, Kammerspiel, film da camera, con la quale anche sono cresciuto, no? Come i 12 Angry Men, che Parola ai giurati, La finestra sul cortile, Nodo alla gola di Hitchcock e poi il più recente Carnage, che su tutti è ovviamente un buonissimo esempio di quello che ho tentato di fare, anche se il nostro film ovviamente ha dei toni un pochino più grotteschi, un pochino più distanti dalla realtà, ecco.
Senti, che umanità esce da questo film?
Guarda, allora, abbiamo ragionato molto anche con i fratelli di Innocenzo. Una delle mie direzioni per la loro scrittura è stata quella di creare dei personaggi che fossero di partenza ragionevoli, no? Come persone normali, però colpite nel punto dove sono più deboli, ossia sul familismo, sui loro figli. Ovviamente vengono fuori delle cose irrazionali, delle cose che non si aspettavano neanche loro di avere dentro, ecco.
Ho letto nella tua intervista che per questo film ti sono stati di ispirazione addirittura, oltre ai quelli film che hai citato te, di cui sei anche appassionato, i cartoni animati anni 70 di Ralph Bakshi, addirittura il cinema di Luis Buñuel e il punk. Come sei riuscito ad abbinare queste tre cose, diciamo, apparentemente diverse al film?
Beh, allora, diciamo che Buñuel è un grandissimo maestro, quindi è sempre nel retro del mio pensiero ogni volta che giro qualche cosa. In questo caso ovviamente il richiamo all'Angelo Sterminatore è abbastanza evidente, diciamo così, che è uno dei film più belli di Buñuel, dove ci sono questo gruppo di borghesi che non riesce ad uscire da questa casa per nessuna ragione al mondo. Ovviamente quello è un film molto surreale, però la critica sociale era quello che tentavo di fare anche io con questo film, ovviamente. E poi il punk, perché io sono cresciuto con questo underground punk che rispecchia molto quello che è, così come il rock, l'animo ribelle dei teenager, che dove c'è un luogo, ecco, bisogna lasciare il segno, bisogna lasciare un graffio, bisogna lasciare un segnale che noi siamo passati qui come proprio dichiarazione di esistenza del teenager. E poi ovviamente Ralph Bakshi, perché è uno dei miei registi preferiti e a livello cromatico è stato proprio il nostro grande ispiratore per il lavoro di Fabio Cianchetti. Infatti la fotografia di questo film è di Fabio Cianchetti, che era il direttore della fotografia di Bertolucci, un grandissimo maestro anche di una certa età, però ha fatto un lavoro veramente eccezionale.
Parliamo un attimo anche del cast, che, insomma, un cast di tutto rispetto, che vede Angela Finocchiario, Giovanna Mezzogiorno, la Raffaella Rea, Sergio Rubini e Claudio Santamaria. Volevo sapere appunto se avevi già in mente questo cast per i ruoli di questi genitori. E ho letto anche in un'altra tua intervista che tu volevi degli attori che si innamorassero della sceneggiatura del tuo film.
Assolutamente sì, questo è fondamentale quando ci si prepara a fare un film. Fare un film è una battaglia, una guerra, e soprattutto deve esserci un'atmosfera di gioco. Anche l'altro giorno ho incontrato per esempio Umberto Contarello, il famosissimo sceneggiatore che ha scritto il film di Sorrentino, Manni Moretti, insomma, un personaggio incredibile. Mi dice: voi non vi divertite più quando fate il film, per voi fare un film è un dramma. E quindi, insomma, io invece volevo dire: guarda che noi ci divertiamo, appunto. E quindi quando cerchi un attore, tu cerchi un compagno di giochi. Questo per esempio è venuto fuori con Claudio Santamaria, che si è innamorato della sceneggiatura, e quando l'ho incontrato mi sono reso conto che era la persona giusta per fare il film, proprio per quello che veniva fuori dai suoi ragionamenti e quello che era il nostro feeling. E poi ovviamente immaginati un cast di 5 attori così grossi, è molto complesso da ponderare e da creare, no? Quindi ci sono stati tanti tanti ragionamenti, tanti incontri, e poi siamo andati appunto a scegliere le persone che ci sembravano più giuste e che si innamorassero e che ci tenessero davvero a raccontare appunto una storia così importante.
Ti faccio una ultima domanda. La storia del cinema è piena di film che sono ambientati in un unico luogo, ma soprattutto negli ultimi anni, e anche recentemente, penso a The Whale di Darren Aronofsky, si vedono sempre più spesso sul grande schermo. Volevo chiedere: quali sono le difficoltà di girare in un unico luogo? Se ci sono, ovviamente, non essendo regista, chiedo appunto a chi lo è.
Sì, diciamo che in quest'ultimo periodo ci sono stati diversi film da camera, però se anche nel passato comunque si sono sempre fatti. Io credo che per un regista sia estremamente eccitante lavorare in una continuità di luogo e di spazio e di tempo, soprattutto perché la cosa più difficile ovviamente è gestire la continuità narrativa quando si fa un film. E in questo caso ovviamente la bellezza di girare un film del genere e la voglia di un regista di affrontare un film del genere è proprio la possibilità di andare in profondità nel racconto dei personaggi, perché immaginati, ogni giorno è quello che esattamente succede cronologicamente nel film. quindi è estremamente eccitante per un regista.
Ecco, immagino. E, ti chiedo proprio infine, in conclusione della nostra chiacchierata, quali sono i tuoi prossimi progetti? Noi vogliamo ricordare che appunto nel 2019 tu hai girato un film che ha avuto un grande successo, è Mio fratello rincorre i dinosauri, questa è la tua secondo lavoro per il grande schermo, il tuo secondo lungometraggio. Cosa prevede il futuro di Stefano Cipani?
Ma guarda, allora ho cominciato appunto con Mio fratello rincorre i dinosauri e per poi continuare con Educazione fisica, che pensi siano due film apparentemente molto distanti tra di loro, però raccontano sempre dei temi giovanili, raccontano sempre il messaggio è sempre l'ingresso nell'età adulta, l'assunzione di responsabilità, e credo che anche nel mio terzo film, quello che sto scrivendo adesso, più o meno non mi distaccherò molto dalle tematiche, bensì il film sia ancora una volta completamente diverso, un film d'azione, un film, se si può dire, di guerra.
Ah, bene. Bene, sarà molto interessante sicuramente, e qualora lo vorrai ci risentiremo per presentarlo quando sarà il momento. Intanto invito chi ci ascolta ad andare in sala domani, perché esce il film Educazione fisica distribuito da 01 Distribution. In bocca al lupo Stefano, grazie mille.
Crepi, grazie mille, arrivederci.
Arrivederci. E noi ci salutiamo, cioè abbiamo salutato il regista Stefano Cipani, ascoltiamoci però un altro estratto dal film, una clip che vede proprio il primo incontro dei personaggi, di questi genitori, uno è Claudio Santamaria, con l'altra coppia di genitori di questi ragazzi, di questi alunni che hanno commesso questa sorta di fattaccio. Ascoltiamocela.
Salve.
Salve.
Io sono Aldo Stanchi, lei è mia moglie Rossella.
Piacere, Franco Zucca.
Piacere.
Molto piacere.
Siamo i genitori di Astrid.
Ma certo, in classe con Giordano, mio figlio, Giordano Maiano.
Prego. Come hai detto che si chiama?
Io Aldo. Ah, mio figlio, cioè il nostro figlio, Arsen.
Ah, il ragazzo di colore?
Sì.
Ah.
Noi siamo i genitori adottivi.
Ah beh, certo, ovviamente.
Lei è Minnie.
Hey.
È timida. Lei è il padre di Christian.
Ci siamo già conosciuti?
No, ma vi somigliate. Proprio la forma della faccia. Ma anche gli occhi, proprio.
Beh, grazie. Non posso dire lo stesso di voi. È una battutaccia. Scusatemi. To the end of
love. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla A12 per lavori 2 km di coda tra Massa e Carrara in direzione Genova. Sulla Fidilì per traffico intenso, code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sull'accordo Siena-Bettolle per lavori, restringimento di carreggiata all'altezza di Castelnuovo Berardenga, chiuso in entrata e uscita lo svincolo di Colonna del Grillo in direzione Siena. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. We'll be right back.
Torniamo in diretta con la settima sessione su Nova Radio, sono le 18:37. Tra poco avremo con noi ospite il regista Nicola Prosatore, che ci parlerà del suo film Piano Piano, in uscita domani nelle sale cinematografiche con I Wonder Pictures. Prima però ci ascoltiamo il trailer.
Più da schifato.
Tu pensi che chi dà le sorti devono potere, eh? Ma non è così. E chissà per cosa che devono potere veramente.
Sei sempre a giudicare che è giusto e che è sbagliato. Papà se ne aiuta perché non sopportavo più da schifato. Io perciò non l'ho mai visto.
E voi dei genitori vostri che merda di vita che fanno? No, no, perché? Guarda, correre, sempre più. Come se non ci stesse tempo. Ma rocazziata.
Ci sono delle regole per stare qua, non ci me lo sai.
Non ti faccio chiamare.
È arrivato un momento e diventavamo pure per te.
Vuoi fare la donna grande? I grandi hanno lei. I grandi si fanno male.
Io ho tutta la responsabilità. Non può venire quando dici tu.
Hai capito?
Alcuni di voi non hanno firmato la notifica dello sciopero.
Gennaio però non... Ma qualcuno deve pagare per quello che è successo.
Senza fare troppi domani.
Credi che metta paura.
Ma ti macchina non danno voto a te.
Tu non sai quello che stanno facendo.
Gli affari sono affari. Tu ancora non capisci perché si stai diventando un coppa di stupare.
Come sto? Comunque mi chiamo Anna.
Ok, eccoci qua con la settima sessione. Vado subito a salutare il regista Nicola Prosatore. Buonasera Nicola.
Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te di essere qua con noi questo tardo pomeriggio per parlare del tuo nuovo film che debutta domani nelle sale italiane. Lo abbiamo appena ascoltato, abbiamo ascoltato il trailer appunto di Piano Piano, distribuito da I Wonder Pictures, da domani nelle sale. Prima di cominciare insomma un po' la nostra chiacchierata, vorrei che tu ci introducessi con giusto due righe di sinossi, come si suol dire, a questo film.
Allora, Piano Piano è una storia di formazione, decisamente una storia di formazione. Io, diciamo, amo definirla una favola iperrealista, nel senso che essendo avendo un punto di vista abbastanza monodirezionato, cioè quello della protagonista Anna, interpretata da Dominique Donnarumma, ha lo sguardo di una ragazzina, di una bambina che passa all'età dell'adolescenza, e quindi il tutto assume dei toni da fiaba, seppure, ripeto, è molto realistico sia nello stile sia negli argomenti narrati, ecco.
Il film è ambientato nel pieno degli anni Ottanta, siamo a Napoli del 1987, se non sbaglio.
E, non sbagli.
Ecco, perché appunto la decisione di ambientarlo in pieni anni Ottanta? C'è qualcosa che insomma ti affascina di questo decennio, diciamo, che è ormai diventato quasi un cult?
Sì, allora la parte intanto io diciamo faccio una precisazione, ma non che... insomma, non per tra virgolette vanto, per carità di Dio, ma io questo film, diciamo, è il primo contributo ministeriale, l'ho ottenuto 8 anni fa, quindi questa moda degli anni Ottanta, che io adoro tra l'altro, però ancora non era esplosa, cioè per intenderci non era uscito,
sì,
neanche Stranger Things. Almeno 3 anni dopo,
sì,
5 anni fa, quindi ecco, non è un'influenza di moda, anche se a me in realtà ha fatto comodo questa moda, ammetto, però non è assolutamente influenzato dalla moda.
Ha cavalcato l'onda, come si dice.
Sì, diciamo che sì, l'ho cavalcata, e chiaramente in parte è perché, diciamo, seppure io insomma non ero preadolescente in quegli anni, ero, diciamo, un po' più piccolo, ero più nell'infanzia, però un po' dei ricordi molto vividi, e io penso che per un'opera prima sia un po' diciamo, utile mettersi in una comfort zone di ricordi, come dire, freschi, no? Tutto sommato, perché i miei, ti sembrerà strano, ma dell'infanzia sono abbastanza freschi. E dall'altra parte invece c'è proprio l'esigenza di raccontare appunto una storia di formazione poco condizionata dall'ipercomunicazione, come dire, digitale, no? E di ambientarla invece proprio in un'infanzia, diciamo, di quest'epoca, perché poi secondo me gli anni 80 sono più l'infanzia di quest'epoca che, diciamo, la vecchiaia della vecchia epoca, non so come dire, no? Per cui, essendo un film fatto molto di sguardi, di persone che si ascoltano, di persone che guardano movimenti e che agiscono di conseguenza, parlano, si relazionano, scoprono cose in un piccolo mondo, no? Come è stato per me, almeno la mia crescita, no? Mi piaceva appunto raccontare una storia di comunicazione, di rapporti in purezza, quindi non condizionata da mezzi digitali, ecco. In questo, secondo me, gli anni 80 erano perfetti, insomma.
Ecco, mi riallaccio proprio al tuo discorso che hai fatto sugli anni 80, perché anche i titoli dei font, diciamo, del film rievocano proprio quest'epoca. E tra l'altro tu hai dichiarato in una intervista che volevi richiamare il televideo in cui all'epoca guardavamo i risultati delle partite di calcio, e, tra le altre cose, no, tra l'altro, no, visto che hai citato il televideo, io sono molto, nonostante non sia così di ancora da buttare, ma io sono veramente un frequentatore tutt'oggi nel 2023 del televideo, quindi mi ha fatto particolarmente piacere questa
Beh, sei un mito.
Sì,
devo dire
persisto io persisto a leggere talvolta, ora non assiduamente, ma talvolta il televideo, ad esempio. So che in alcuni canali tipo Mediaset l'hanno addirittura debellato, l'hanno tolto del tutto, invece resiste ancora sulla Rai, anche se alcune televisioni moderne so che non c'è neanche più il pulsante per accedere.
No, io per esempio sulla mia non
ci sono quei telecomandi molto minimal dove tu puoi fare tutto con la voce, ma di tasti ce ne sono veramente pochi, ecco lì.
Bravo.
È un'impresa impossibile accedere al televideo, tant'è che io mi sono conservato il vecchio telecomando, però non voglio deviare da questa cosa.
Ma non stai deviando in realtà, perché A, è assolutamente il televideo l'ispirazione.
Sì.
Addirittura nei titoli di coda si carica la pagina, intanto mi hanno detto c'è un errore sui titoli di coda, ho detto
no,
guarda,
è così,
sta caricando la pagina, cercando la pagina, no? Era un po' quella l'idea. Ma poi proprio perché, ecco, se tu vuoi la forma di, come dire, informazione immediata e ipercomunicazione dell'epoca, era proprio lì. No,
ecco,
era
sì, certo. Uno voleva informarsi, non c'era internet, sì c'era la radio, c'era la televisione, ecco, ma c'era anche il televideo, ecco, che un po' uno adesso vado su Repubblica.it, Corriere.it, prima uno si informava in maniera con l'ultima ora, mi ricordo, non so se esiste ancora.
Esatto. On demand, capito? Quello
on
è
demand, bravo,
la radio
esatto.
dovevi aspettare,
esatto.
Mentre invece il televideo
esatto.
era on demand,
esatto,
quindi
certo.
avevi voglia di vedere un risultato.
Sì.
Andavi
lì, no, certo, anche come il telegiornale, ci sono gli orari canonici del telegiornale, invece il televideo ti dava gli aggiornamenti, ti dà tuttora gli aggiornamenti in tempo reale.
Esatto.
Volevo appunto citare un altro pezzo di una tua intervista che mi ha colpito molto, perché io sono stato un grande appassionato di un film che tu hai citato in questa intervista, che è The Florida Project. È un film che hai detto ha molto in comune con il nostro, perché anche lì c'è uno sguardo infantile. C'è Disney World che non si vede, come voi, come tu nel film che è ambientato a Napoli con uno sguardo infantile, però anche lì, anche qui Napoli non la vedi in un certo caso, giusto?
Esattamente, guarda, ricordo benissimo, ecco, in questi 8 anni, no, di gestazione di questo film, ricordo benissimo un caro amico, diciamo, produttore, Paolo Bogna, che saluto tra l'altro, mi ha telefonato e ha detto guarda, devi andare assolutamente a vedere questo film, e lui conosceva il film, mi ha dato una mano, conosceva la sceneggiatura, mi ha detto perché ci trovo tanti punti in comune col tuo film, vallo a guardare.
Mm-hmm.
L'ho visto e ti dico, ho detto cavolo, si può fare, non so come dire, no?
Sì,
io
sì.
ero molto preoccupato all'inizio, perché su carta sai, un film così claustrofobico, tutto in un ambiente, no? Con dei ragazzini protagonisti, con cioè, livello di rischio, non lo so, 101%.
Molto alto, sì.
Sì, altissimo. Invece poi ho visto The Florida Project e devo dire, lasciando stare Baker, diciamo, l'opera, diciamo, del regista, ho detto, cavolo, ci sono dei punti in comune, no? Ma anche i colori, pensa, ci sono dei vecchi mood board che hanno dei colori in comune con quella palette lì, no? Quindi tutto molto saturo, no? Molto un punto di vista anche lì, se vuoi, infantile, no? Tra l'infanzia e l'adolescenza, almeno io così lo immaginavo, per cui sì. E poi questa cosa di Disneyland che mi è piaciuta tantissimo, che anche questa era, come dire, già seminata in sceneggiatura, diciamo, trasposta a Napoli, che si vede solo alla fine, e in realtà noi praticamente sono un'inquadratura, dai, dove si vede Napoli, dove si vede il Vesuvio. Poi in realtà mi piace dire che si sente Napoli tanto, questo forse già dal trailer si capisce.
Sì, sono d'accordo, dal trailer che abbiamo mandato, lo stavo rivedendo proprio in questo momento, lo si percepisce. E in tutto il film aleggia anche la presenza della camorra, che in un certo senso influenza le vite, appunto, degli abitanti di questo quartiere di Napoli, però la utilizzi sempre, diciamo, con parsimonia. Ecco, come mai questa scelta?
Allora, la linea, chiamiamola così, camorra delinquenza, c'è perché mi serviva tantissimo quel personaggio, e devo dire che, come dire, andando a scavare in un po' di ricordi, perché ti sembrerà strano, ma io ricordo bene un avvenimento del genere, di una persona che si stava nascondendo in un palazzo e che era una persona che, diciamo, aveva combinato dei danni ed è stato nascosto in uno scantinato per una giornata, con la convivenza di tutti, ok? Fin quando le acque non si sono calmate, non è potuto sgattaiolare, no?
Sì.
Quindi, come dire, un po' anche quello era un ricordo molto realistico, ok? Che io avevo chiaro. E un po', come dire, era una funzione drammaturgica che si collocava benissimo, secondo me, in quell'ambiente e in quella anche, se vuoi, quartiere, no? Perché è una zona un po' di confine a Napoli, dove è plausibile che ci si nasconda, no? Perché lì noi raccontiamo un po' di questa sorta di feudo, no, di castello, che resiste in qualche modo anche alla gentrificazione, se vuoi, no, quindi all'avanzare di queste sopraelevate che collegano tutto, e per cui era anche plausibile. Però mi piace dire che se questo film, come dire, mutando e riadattando questa funzione drammaturgica, fosse ambientato, non lo so, dico, per dire, in Veneto, in Piemonte, starebbe lo stesso in piedi, io spero e suppongo, perché tutto sommato è una storia di, appunto, rapporti, relazioni, cioè, credo che sia più quello il tema di crescita prevalentemente, no? Di genitori che impongono una visione ai figli, di figli che non vogliono essere come i genitori, ma che poi si salvano volendo anche grazie ai genitori, no? E quindi questo, sì, forse per questo è anche usata con parsimonia, come dire, è sussurrata forse come trama, no?
Sì,
per cui sì, mi piace pensare, ecco, che potrebbe, ripeto, mutando le caratteristiche di quella funzione che ha nella storia, diciamo, di quella funzione drammaturgica, forse potrebbe stare comunque in piedi il film, ecco. Per questo, quindi, non è molto importante, okay. Almeno io penso che sia così.
Ok, senti, Nicola, siamo in conclusione della nostra chiacchierata, ti volevo fare un'ultimissima domanda. Tu provieni dal mondo delle docuserie, no? L'ultima che hai girato come regista è Banda su Netflix, e questo è il tuo passaggio al cinema, diciamo così, di finzioni. Quali sono le difficoltà, se ne hai riscontrate, in questo passaggio?
Allora, prevalentemente, ovviamente, è mettere insieme e governare, dirigere, dicono quelli bravi, un cast così, nel senso che e dargli una tenuta, chiaramente, no? Perché io su questo sì avevo delle esperienze, ma non così grandi, avevo fatto appunto un corto, dei corti, avevo fatto anche un mediometraggio, però insomma non con un cast così importante, e soprattutto Dominique Donnarumma, la protagonista, è praticamente una debuttante, quindi molto molto difficile come impegno, ecco. E secondo lato, la sceneggiatura allo stesso modo, quindi la tenuta di una sceneggiatura su cui, al contrario delle docuserie, hai meno salvezza, no? Ecco, citando Vanna, è stato un lavoro così immenso che poi dopo, alla fine, quando vai in montaggio, ci sono a almeno 4-5 possibilità sempre per montare una scena, poi trovi la migliore e sei felice così. Su un film è un po' diverso, ecco, questa cosa, cioè quello che hai sbagliato purtroppo l'hai sbagliato,
è da buttare.
Sì, un po' sì, ci sono meno possibilità di salvarti,
meno scelte a disposizione. Citato la protagonista del cast, vogliamo citarlo nella sua interezza: Dominique Donnarumma, appunto, Giuseppe Pirozzi, Antonio De Matteo, Antonia Truppo, Giovanni Esposito, Lello Arena e Massimiliano Caiazzo. Ci sono anche dei protagonisti della serie Mare Fuori, se non sbaglio, che insomma grande successo sta avendo.
Non sbagli. Guarda, ieri noi abbiamo fatto un'anteprima a Napoli in 4 sale. E devo dire che quando è arrivato Massimiliano Caiazzo io mi sono sentito un po' Ringo Starr, non so come dire, cioè Paul McCartney era lui, John Lennon, dai. Ho fatto la parte di Ringo Starr, ma mi sta benissimo, nel senso, scherzi a parte, nel senso che Massimiliano diciamo ai tempi dei provini di Piano Piano aveva solo dimostrato che era un bravissimo e talentuosissimo attore. E poi dopo, per bravura e forse anche per una parte di fortuna e di posizionamento astrale, questa serie è veramente esplosa. Quindi lui nel frattempo è diventato gigantesco. Aspetta, invece Giuseppe Pirozzi l'hanno preso dopo Piano Piano.
Ecco, l'hanno preso dopo, cioè, dopo aver girato il film. Ok.
Sì.
Ricordiamo che il film è distribuito dai Wonder Pictures, magari può portare anche fortuna, perché tra l'altro Wonder Pictures ha preso un bel bottino di Oscar, cioè il film ha distribuito 7 per Everything Everywhere, un paio per The Whale, e gli altri due adesso forse per qualcosa nel documentario.
Ne resta solo uno, sì, che è il documentario.
Il documentario, esatto. Bene, quindi insomma, I Wonder Pictures si abbina sempre al cinema di qualità. Ti ringrazio Stefano, ti ringrazio e ti faccio il mio più grande in bocca al lupo per il film, ed è stato un piacere poter conversare con te questo pomeriggio.
Viva il lupo, grazie per l'invito ancora e buona serata a tutti.
Grazie a te, ciao.
Buona serata, grazie.
Patria nostra!
Vous êtes clandestin? Sans papier? C'est pas un problème. Êtes-vous prêt à prendre des risques?
Qui a peur de la maison?
We amend the movement for the emancipation of Niger Delta.
La Légion est votre nouvelle naissance. La Légion est votre unique famille. Ici, chacun a sa chance. Bienvenue à la Légion étrangère.
We will not follow the same path as our father. We will not be slaves.
You ever wonder what you have become if you've been born on the other side among the whites? I'd be a dancer in a nightclub. Disco boy.
Eccoci qua, siamo tornati in onda con la settima sessione, le 18:56, siamo nell'ultima parte, siamo in attesa di metterci in contatto con il regista Giacomo Abruzzese, appena arrivato a Firenze, l'ho sentito pochi secondi fa mentre andava in onda il trailer del suo film Disco Boy. Siccome siamo in diretta, non ci possiamo nascondere, il treno ha ritardato qualche minuto e sta procedendo a scaricare valigie e quant'altro, quindi tra un minuto poco più potrà essere con noi per parlare del suo film, che questa sera sarà proiettato allo Spazio 1, proprio alla presenza del regista Giacomo Abruzzese, che arriva a presentare il suo film Disco Boy grazie con un premio conseguito e guadagnato pochi giorni fa, quando si è svolta a Berlino il Festival del Cinema, e un premio molto importante, perché si parla di un Orso d'Argento per il miglior contributo artistico, andata alla direttrice della fotografia di questo film, Hélène Louvard. E quindi, insomma, un film italiano che è entrato nel palmarès del Festival di Berlino, della Berlinale. Io, in attesa che Giacomo Abruzzese possa entrare in collegamento con noi qui in diretta alla settima sessione, vi racconto un po' di che cosa parla il film, ci avvantaggiamo un po'. Dopo un difficile viaggio attraverso l'Europa, dalla Bielorussia, pensate, fino alla Francia, fino a Parigi, Alexei, che è interpretato dall'attore Franz Rogowski, raggiunge appunto la capitale francese per arruolarsi nella Legione Straniera. Si tratta di un corpo militare molto selettivo, che consente a qualsiasi straniero, anche privo di documenti, di ottenere un passaporto francese dopo 4 anni passati appunto a combattere per la Legione straniera. Contemporaneamente, nel delta del Niger, Yomo, interpretato da un attore esordiente di nome Morndiae, combatte contro le compagnie petrolifere che minacciano la sopravvivenza del suo villaggio, il villaggio dove abita la sua famiglia, dove abita, insomma, la sua comunità. La sorella di lui, Udoka, invece, che abita sempre in quel villaggio, sogna di scappare, sogna di andare fuori da quel continente, da quella realtà, sapendo che lì, insomma, ci sono poche speranze, no, per il suo futuro. E presto, a un certo punto del film, queste due storie, la storia di Alexei, la storia di Yomo e di sua sorella Udoka, inevitabilmente si intrecciano. Adesso vado a sentire se Giacomo Abruzzese è con noi in linea.
Appena arrivato.
Eccoci, appena fantastico. Perfetto. Grazie Giacomo di essere con noi, anche in una situazione, appunto, siamo venuti a disturbarti proprio al tuo arrivo a Firenze.
È un piacere.
Perché vogliamo appunto ricordare che sei in tour per l'Italia, proprio per presentare il tuo film, che è uscito ufficialmente al cinema grazie alla Hired la settimana scorsa. Oggi il tuo tour di presentazione è fatta proprio qui a Firenze, allo Spazio 1. Questa sera alle 21 sarai presente in sala per presentare il tuo disco Boy. Allora, io ho cercato di raccontare un po' la trama del film, quindi io ti passerei subito a chiederti, che ho letto che hai impiegato ben 10 anni per la realizzazione di questo film, quindi è un segno proprio che ci tenevi tantissimo a portare avanti questo progetto. Ci vuoi raccontare un po' questo iter che ti ha portato poi alla realizzazione, e quali sono state le difficoltà produttive che hai trovato, e anche tecniche che hai trovato nel realizzare questo tuo film Disco Boy?
Ma era un film che in tanti dicevano che era un film impossibile, perché è troppo costoso per un'opera prima, troppo ambizioso, e quindi ci sono voluti tanti anni, da un lato per trovare tutti i soldi, dall'altro anche per difendere la singolarità del film. E il film vuole essere, diciamo, un film di guerra estremamente atipico, dove l'altro esiste pienamente, non soltanto come vittima o come carnefice, non soltanto per un minuto, ma esiste con tutta la stessa, diciamo, dignità emotiva dell'altra parte. E quindi poi è un film di guerra, in certo senso, che diventa a un certo punto un film psichedelico, in qualche modo sciamanico, e quindi anche questo non era una, diciamo, qualcosa di semplice da difendere rispetto a ciò che si fa, diciamo, di consueto. Però alla fine, insomma, in qualche modo questa scommessa è stata vinta, e il film esiste, somiglia a film che volevo fare, e adesso nelle sale è stato comprato da 20 paesi, insomma, era la Berlinale, quindi non sono molto contento.
Dove hai stato premiato anche con un orso d'argento alla Berlinale, come appunto ricordato. Senti Giacomo, come ti è venuta l'idea di fondere in un certo senso la struttura del film di guerra, sebbene atipico come hai detto te, con la club culture?
Ma in realtà tutto è nato da un incontro che ho fatto in un club con un ballerino, tanto in Italia, al Divine Follie di Bisceglie, con un ballerino che era stato soldato, e mi ha subito incuriosito questa doppia declinazione possibile, diciamo, del corpo del ballerino e il corpo del soldato, apparentemente inconciliabili, invece con dei punti di contatto interessanti, nel senso della coreografia, della disciplina, lo sforzo estremo, in qualche modo quasi necessario, quasi appagante alla fine della giornata, soprattutto per magari chi fa danza classica. E quindi i punti di contatto c'erano, e questo ha costituito in qualche modo il nucleo del personaggio, che è Alexei, questo bielorusso che arriva illegalmente in Francia e che per avere, diciamo, la cittadinanza fa questa specie di patto faustiano con la legione straniera, cioè di avventurarsi per 5 anni, diciamo arruolarsi per 5 anni con la legione.
Sì. Volevo anche parlare delle tue fonti di ispirazione che mi hanno colpito. Allora, si va appunto dal cuore di tenebra, il romanzo di Joseph Conrad, A viaggio al termine della notte di Louis Ferdinand Céline, e anche un libro poco conosciuto in Italia come L'ho ucciso io di Mark Rabb. Ecco, volevo sapere come ti sei approcciato, se appunto sono stati veramente fonti di ispirazione questi romanzi, e anche dalla parte del cinema, perché tu, leggendo alcune interviste che hai fatto, hai sempre voluto, diciamo, accantonare, sebbene stimi questi registi come Nicholas Winding Refn, Gaspar Noé, che ti hanno accostato a questi registi, ma dici il tuo cinema è un qualcosa di diverso da loro.
Per quanto riguarda il reference letterario, no, è tutto giusto, tranne la terza, che riguarda invece Jegier, ho ucciso, di Blaise Cendrars, che era un legionario che perse la mano destra e imparò a scrivere con la mano sinistra e diventò uno scrittore abbastanza importante in Francia. E in Ho ucciso racconta quel momento, e tra l'altro riguarda la prima guerra mondiale, dove è costretto a uccidere questo sconosciuto, questa persona di cui non sa nulla, e quindi diciamo in qualche modo l'abisso di questa scelta terribile di dover uccidere, e che è una questione di sopravvivenza, o io o lui. Ed è stato per me un romanzo molto molto importante. E per quanto riguarda, insomma, invece le reference, diciamo, più cinematografiche, spesso, diciamo, basta un neon e una musica elettronica per pensare magari subito al rap.
È vero.
A Gaspar Noé, sì. Che sono tra l'altro due registi per me straordinari, cioè, sia chiaro, sono due registi che per me sono comunque importanti, ma che considero lontani dal mio cinema, perché comunque l'approccio che hanno all'umano è molto diverso, soprattutto in Ref sono stato comunque più cinico sicuramente, e in Gaspar è un tragico, a volte ironico. Mio, diciamo, è un approccio in qualche modo da un lato più umanista, più politico, ma allo stesso tempo senza mai fare dei film attesi, cioè sempre dei film che comunque possano destabilizzare e non confortare rispetto alle opinioni che abbiamo, no? E questo per me è importante, quello che cerco il cinema, è un viaggio in qualche modo, anche in quello, ecco, forse c'è un senso nell'accostarne Rap, no, a Gaspar Noé, nel senso che per me un film è anche un viaggio, nel senso un trip sensoriale, in questo credo, però diciamo l'approccio, proprio il modo in cui guardiamo il mondo mi sembra molto diverso, e per fortuna, perché se, insomma, certo. È bello avere sguardi diversi il cinema, certo. È una ricchezza,
è vero,
questo,
cioè. È vero. Ok Giacomo, noi abbiamo esaurito il poco tempo purtroppo che avevamo a disposizione, ricordo appunto a chi ci sta ascoltando, soprattutto da Firenze e dintorni, che Giacomo Abruzzese sarà in sala allo Spazio 1 in Via del Sole a Firenze a presentare questa sera alle ore 21 il suo film Disco Boy, quindi accorrete numerosi. Il film, altrimenti, se no lo trovate già nelle sale italiane.
Diciamo, non attendete, perché ormai i film nelle sale sono molto
hanno breve vita. Esatto, hanno breve vita, purtroppo.
Se lo volete vedere, approfittate adesso, mai più.
Esatto, soprattutto questa sera, dove appunto tu sarai presente, poi in Italia continuerai a girare anche per altre città nei prossimi giorni. Giacomo, io ti faccio un grande in bocca al lupo.
Grazie a voi per il vostro tempo e mi auguro una prossima.
Grazie Giacomo, arrivederci, ciao. Allora, noi siamo arrivati in conclusione, siamo in ritardo, come al solito succede, ma questa, come si dice, è la diretta. Vi ricordo il podcast nei prossimi giorni sul sito di Nova Radio e poi anche su Spotify, Amazon Music, adesso il giornale radio. Buona serata.